ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.
Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, ci siamo anche oggi con la Juve in gol. 60 minuti intensi, 60 minuti importanti, 60 minuti sul pezzo. Ieri al Mondiale è stata la giornata della grande protesta della nazionale tedesca, che si è messa la mano davanti alla bocca nella foto di rito prima dell'inizio, immagine censurata dalla regia internazionale ma pescata grazie alla camera tedesca dedicata e poi naturalmente diventata virale sui social. Le urla nel silenzio, questo uno dei titoli di ieri. Senza FIFA, la foto storica della Germania grazie appunto alla camera dedicata. Senza parole, un bavaglio per i diritti. Questo passerà alla storia come il mondiale della rivolta soffocata col tentativo di censura da parte dell'istituzione più importante, la UEFA, che insieme alla FIFA ci dice cosa dovremmo fare. Attenzione ragazzi, è diventata una monarchia dittatoriale. Noi ci dobbiamo ribellare, così come andremo dentro le pieghe dei regolamenti. Questo tempo di recupero, il tempo effettivo che sarà, alcuni dicono da gennaio, che non sarà, altri dicono da gennaio, parte del nostro campionato di calcio. Allora cercheremo di capire tutto grazie ad Angelo Bronferisco. Poi nella seconda parte entriamo a piedi uniti dentro il calcio, la situazione di Rabiot, quella di Paredes, la riunione dei ragazzi del 1996 a casa di mister Marcello Lippi, direttamente dalle parole di Fabrizio Ravanelli. In questo momento è iniziato il secondo tempo di un brutto primo tempo, Svizzera 0, Camerun 0, un paio di situazioni belle non sfruttate dal Camerun, ma poi la palla gol vera l'ha avuta nel minuto di recupero la Svizzera. Il jackpot ha detto in questo caso due soli minuti di recupero nel primo tempo. Ieri Marocco-Croazia 0-0, la Germania incredibilmente dopo la protesta perde e si fa rimontare dal Giappone per 2-1, la Spagna dà 7 pere al Costa Rica, va in gol anche Morata, il Belgio batte immeritatamente il Canada per 1-0. Oggi dopo Svizzera-Camerun alle 14 Uruguay contro Corea del Sud, alle 17 Portogallo contro Ghana, alle 20 Brasile-Serbia, la prima volta di Vlahovic contro la sua difesa, perché nel Brasile è titolare Danilo ed Alexandro, con Bremer che parte dalla panchina. E allora, per non farci mancare niente, le dichiarazioni polemiche nei nostri confronti del CT della Serbia, che dice Kostić è infortunato, rischia il forfè, la Juventus ce l'ha portato spremuto come un limone, problema al polpaccio, è stato sostituito nell'ultima contro la Lazio. Povera Serbia, ve l'abbiamo consegnato spremuto come un limone perché non l'abbiamo acquistato e non lo stiamo pagando Kostić per fargli giocare il campionato italiano, vero Serbia? L'abbiamo comprato, l'abbiamo acquistato e lo stiamo pagando per darvelo a voi. E allora cosa dobbiamo dire di Vlahovic? Che sono 6 partite che la Juventus non l'ho avuto a disposizione, ma ve l'abbiamo preparato a puntino per il vostro mondiale, eh? Caro CT della Serbia. Delle parole di Rabiot vi avevamo ampiamente ieri, grazie al collegamento con Paolo Tomaselli del Corriere della Sera, direttamente in Qatar, anticipato cosa aveva detto in zona mista. Oggi finalmente arrivano anche sui giornali. Adrien Rabiot dice: il contratto, queste partite mi aiutano per andare o altrove o per parlare con la Juve per un prolungamento. Mentre attenzione a Embolo, che lancia le braccia al cielo dopo aver siglato il gol che porta la Svizzera in vantaggio contro il Camerun. Svizzera 1, Camerun 0, gol di Embolo. Ma arrivano anche altre parole abbastanza importanti a cui vale la pena dedicare un minutino prima di entrare nelle pieghe dei regolamenti internazionali. Voi sapete come la penso io: se tu hai un problema, parli e lo risolvi quando sei qua. Se parli quando sei già al di là, dà un po' fastidio di qua, perché non ci si comporta in questa maniera e vale per tutti. Oggi è il turno di Dani Alves e allora l'intervista di Dani Alves. Eccolo qua, il buon Dani Rock Alves. Quella Juve, dice lui, era una squadra che strutturalmente era fatta per difendere. Io spingevo, ma la cosa finiva per entrare in conflitto con l'idea della squadra e per questo non giocavo quanto mi sarebbe piaciuto. Bisogna scegliere il giocatore adeguato alle esigenze della squadra, dice Dani Alves. Solo un anno in bianconero? Hanno preso un giocatore con un potenziale offensivo bestiale, ma non gli serviva un tipo così. Non avevo mai calciato lungo in vita mia, non potevo certo cominciare a 33 anni. Hanno fatto la scelta sbagliata. Queste le parole di Dani Alves. Ebbene, Davi e anche un po' Alves. Quella Juve a cui ti fai riferimento nell'intervista, dove sei stato soltanto un anno a 33 anni, era la Juventus che è arrivata in finale di Champions League a Cardiff contro il Real Madrid. Ebbene, quella è la squadra più super offensiva della nostra ultima gestione, perché forse ti sei dimenticato, caro Dani Alves, ma mister Allegri si inventò quel 4-2-3-1 dove mise in campo tutti gli attaccanti e gli esterni difensivi che poteva, e in quella finale di Champions League dove tu hai giocato, per farti giocare super offensivo senza darti dei compiti difensivi, il 4-2-3-1 era il seguente: Buffon in porta, Barzagli a fare il terzino, Bonucci e Chiellini centrali, Alexandro a sinistra. Due mediani, di cui uno era Khedira e l'altro era Pjanic, che è un regista, e poi nei tre super avanzati alle spalle di Higuain c'erano Mandzukic, Dybala e un signore dal nome Dani e dal cognome Alves, o come lo vuoi pronunciare tu. Quindi, oltre a essere fuori luogo la tua intemperata, dovresti un po' far pace con la tua coscienza, andare a rivedere come ti hanno fatto giocare e poi guardare magari la tua partita in finale, che insieme a quelle degli altri ci ha portato ad una sconfitta per 4-1 purtroppo in Champions League. Poi ragazzi, non dimenticatevi di stasera alle ore 21, appuntamento all'Allianz Stadium, Juventus Women contro Arsenal in testa al girone di Champions con 6 punti, Juve 4, Lione 1, Zurigo 0. È una partita determinante, perché in caso di risultato positivo, dove siamo ovviamente sfavoritissime contro l'Arsenal, potremmo rivedere quello che è capitato la scorsa stagione. C'è una Juventus che mette in campo le sue possibilità per cercare di andare poi agli scontri diretti e quindi confermarsi tra le 16 protagoniste della Champions League femminile. Poi ancora mercato pure oggi, naturalmente, mentre Locatelli, oggi atteso alla Continassa, prova ad anticipare i tempi e inizia già gli allenamenti. Karsdorp Roma, rottura prolungata per il 27enne olandese di fascia destra, che guadagna 2,5 milioni di ingaggio. Attenzione che l'ex Feyenoord, ora pagato dalla Roma, potrebbe sempre di più avvicinarsi alla Juve, che cerca di portarlo a casa in prestito secco e quindi a zero a gennaio, cerca di andare oltre le resistenze della Roma, che ovviamente non vorrebbe comunque perdere il giocatore a zero, ma si è messa, grazie alle dichiarazioni del suo fantastico allenatore, in condizione di svalutare il giocatore. Quindi, cara Roma, oramai Karsdorp manda i messaggi che sapete, Karsdorp non si presenta e manda la giustificazione medica, e quindi la Roma è con le spalle al muro, in questo caso sarà probabilmente costretta a perderlo senza guadagnarci dei soldi, mentre dal punto di vista giovani è prontissimo il contratto per Ealing Junior, che se lo è strameritato, e c'è anche pronto il riscatto per Milik a 7+2 di bonus, e se lo è strameritato pure lui. I due nomi nuovi che fanno i giornali per gli esterni della Juve, accostati Singo del Toro, 22 anni, 10 milioni la sua valutazione, e attenzione, Maele per l'Atalanta, che è un po' più anzianotto ma sempre giovane perché ha 25 anni e si è dimostrato anche lui sul palcoscenico della Serie A pronto per una grandissima squadra quale siamo noi, mentre siamo sempre 1-0 per la Svizzera nei confronti del Camerun. Naturalmente questa trasmissione, come al solito, è anche vostra, quindi messaggi tramite WhatsApp che vado a leggere io, mentre i vocali, sempre allo stesso numero, che andrà a attenzionare il buon Yves, che è in regia e a cui do naturalmente un abbraccio e un saluto, come sempre. E allora sentiamo un po' quello che succede con non solo il tempo effettivo, ma con i cartellini gialli, ma anche un po' con il fuorigioco, che in questo campionato del mondo viene sotto la lente confermata del fuorigioco semiautomatico, che dobbiamo capire anche come verrà utilizzato. In Champions League c'è stata la prima apparizione, vediamo cosa succede nel campionato italiano e soprattutto questi falletti all'interno dell'area di rigore, queste mani appoggiate, queste leggere o pesanti spintarelle che in questo mondiale non vengono fischiate. Quindi sta cambiando anche la considerazione e il giudizio sull'intensità da rivedere poi nel nostro campionato. Boh, adesso fra poco ce lo facciamo spiegare questo e tutto il resto da Bonfrisco. E poi ancora messaggi che arrivano dal raduno dei ragazzi che sono andati a trovare Lippi su quanto sia importante il gruppo, e questo lo analizziamo nella seconda parte con Fabrizio Lavanelli. Adesso è tempo di mondiale, è tempo di regolamenti, è tempo di arbitri. Angelo Bonfrisco, ciao, bentornato.
Ciao Claudio, buongiorno a tutti.
Come stai e come stai vedendo questo mondiale, questo inizio di mondiale dal punto di vista arbitrale? Come va secondo te?
Allora, intanto mi sto divertendo perché le sorprese ci sono, secondo me ce ne saranno, e anche il bello del calcio, quindi è divertente. Sto seguendo in diretta adesso la partita del Camerun.
Dove che è un po' meno divertente, diciamoci la verità.
È un po' meno divertente, hanno appena preso gol, adesso magari sarà un po' più vivace il secondo tempo. Detto ciò, chiaramente sullo sfondo delle partite c'è questo argomento dei tempi di recupero che ha preso un po' di sorpresa tutti gli addetti ai lavori, direi, oltre che gli sportivi e chi segue e guarda le partite. Non dimentichiamo che i mondiali sono un evento, diciamo, a 360 gradi, e spesso anche chi non segue il calcio magari li guarda, perché insomma c'è anche un po' di folklore, certo, di colore, come giusto che sia. Chiamiamolo un evento sociale oltre che sportivo, detto questo,
sì, Angelo, sul sociale andrei oltre.
Sì, esatto. Detto questo, allora, dal punto di vista tecnico è vero, sì, che Collina aveva anticipato grande attenzione sul recupero, soprattutto chiedendo più precisione, e voleva dire andare poi a calcolare in maniera più minuziosa determinati atteggiamenti. Però nessuno si aspettava, per esempio, che fosse aggiunto il tempo di recupero sulle reti segnate, dove si perde mediamente un minuto e mezzo per il festeggiamento, eccetera, eccetera. Quindi questo ha portato un po' al raddoppio.
Però scusami, anche lì, vai a naso? C'è uno col cronometro che dice hanno festeggiato due minuti invece che uno?
No, credo che ci sia all'interno della quaterna, della sestina o di qualcuno al bar che sia più attento e prenda i tempi che saranno più o meno precisi. È chiaro, allora, puntualizziamo, non c'è il cronometrista, cioè lo specializzato dove c'è negli altri sport, perché lì abbiamo il gioco effettivo, no? Vedi basket, perché ogni volta che esce il pallone viene bloccato il cronometro, quindi qui il concetto del gioco effettivo non c'è ancora, perché non ci sono gli strumenti per arrivare al gioco effettivo, però è cambiato il metodo per arrivare ai tempi di recupero. Questo secondo me però andava spiegato in maniera più tecnica, più specifica, perché per esempio il fatto di recuperare le reti segnate, noi nella metodologia italiana, nel nostro campionato, non c'è, non è prevista, perché noi avevamo codificato sicuramente i 30 secondi per il cambio, il minuto per gli infortuni e poi il tempo di recupero per il VAR, chiaramente dove è prevista la review, eccetera, eccetera. C'era un po' anche un atteggiamento degli arbitri a cercare di non accorciare il tempo di recupero, però diciamo a fare il necessario, il minimo necessario dovuto ai fatti oggettivi, e poi aggiungere magari eventualmente le perdite di tempo che l'arbitro riteneva opportuno. Ora sono aumentati i fatti oggettivi, sono aumentate la precisione con cui viene valutato il tempo di recupero, e siamo arrivati a, avete visto, c'è una partita dove non succede nulla, si arriva ad avere 4-5 minuti di recupero.
Però Angelo, perdonami, scusa, è subito la semplice obiezione, diciamo, da chi usufruisce delle immagini e non sta dentro la testa del settore arbitrale e di chi ne regola le norme, ma sono comunque se tu non metti il vero tempo effettivo, quindi l'omino al tavolo col cronometro in mano, esatto, restano delle valutazioni anche soggettive, perché magari una sostituzione tu dici 30, ma magari ci hanno messo un minuto, cioè qualche volta il festeggiamento del gol è breve, qualche volta è molto più lungo, cioè qualche volta quando c'è un infortunio uno può stare seduto 7 minuti o 30 secondi e tu vabbè dici vabbè un minuto, cioè è molto labile, no? La linea che fa la differenza, poi, perché allora, se tu mi dai 5 minuti o 14 mi cambia la partita.
Certo, la precisione che chiede Collina non è l'esatto tempo effettivo, è una precisione dove praticamente cosa ha voluto dire? Attenzione che noi abbiamo codificato un cambio 30 secondi, però se ci impieghiamo 45, tu mi fai 45. L'infortunio che dura un minuto, che noi codifichiamo da un minuto, spesso e volentieri magari dura 1.30, allora Collina dice mi fai 1.30. Quindi allora certamente non sarà preciso al secondo, però il lievitare del recupero è dovuto a questo motivo. Quindi è un cambiamento, una linea guida che è cambiata sul recupero, però non siamo al tempo effettivo, anche se stiamo tendendo a quell'indirizzo. Però finché non hai il cronometrista, come giustamente hai osservato tu, non siamo al tempo effettivo.
Angelo, cioè io questa cosa la trovo bizzarra. Cioè va bene, apro e chiuso la parentesi, stiamo parlando di Collina, che voglio dire, quello che faceva rimbalzare il pallone nell'acquitrino, diceva che si poteva giocare, quindi vale tutto. Però
lui guarda caso spesso ha un po' tradito il regolamento facendo un po' di testa sua, no? Molte volte avendo ragione, perché non è che, cioè voglio dire, io non stiamo in effetti discutendo se è giusto o no. Stiamo discutendo il modo, forse il modo.
Ma infatti io voglio arrivare al modo, ma scusa, ma è semplice, cioè è la cosa, a differenza del VAR, il tempo effettivo, se lo voglio ammettere, è la cosa più semplice del mondo, come nel basket, al tavolo del basket c'è un omino con in mano il cronometro, palla in gioco, tlac, palla non in gioco, tlac, è facilissimo.
È vero, però ti dico che oggi il calcio non è attrezzato per fare questo, non è organizzato, non ha le persone, non c'è il cronometrista, non c'è la persona, perché tu devi mettere una persona
e daglielo al quarto uomo.
Eh no, il quarto uomo ha altri compiti. Cioè, allora, se tu fai il gioco effettivo...
Scusa, Angelo, dici i compiti del quarto uomo? Me li elenchi, per favore?
Il quarto uomo deve gestire le panchine, deve fare i cambi, deve stare attento alle condotte violente, deve collaborare con l'arbitro. Sicuramente non è quello che può fare il tempo effettivo.
Cioè, capirai, avesse da guardare il calcio di rigore al fuorigioco, dai!
No, ma attenzione, ma il tempo effettivo tu vuol dire che in ogni ripresa di gioco, ogni volta che il pallone esce dal terreno di gioco, devi fermare il tempo. Quindi devi essere sul pezzo in maniera...
Sì, ma non è che devi avere un taccuino e segnare i minuti, cioè tu devi avere un pulsante collegato a un cronometro che fa tutto il cronometro.
Mi parli di precisione, mi parli di... Negli altri sport il cronometrista, anche nel basket, è uno che fa solo quello, cioè non è il quarto uomo del bar, o nelle corse a tempo, dove chiaramente il cronometro è fondamentale, l'obiettivo è il tempo, non è il gol. C'è il cronometrista ufficiale di quella gara. Allora, per fare il tempo effettivo devi fare quello, ma probabilmente la tendenza sarà quello. Ma secondo me la discussione non è in questi termini. È che probabilmente lui ha voluto dare una sterzata forte a due fatti negativi. Il primo è l'atteggiamento dei giocatori che tendenzialmente fanno i furbi e perdono tempo. È quello che sta per terra, che non ha niente, è quello che ritarda le riprese di gioco, perché qui siamo arrivati a un gioco effettivo che è sui 45, 47, 48 minuti, mentre la richiesta del calcio, l'obiettivo è quello di avere i 60 minuti effettivi su 90. Allora lui cosa ha fatto? Facendo questo sta recuperando 7, 8, 10 minuti di gara che alzano il tempo effettivo probabilmente a 55-57, quindi siamo vicini all'obiettivo. Ora sarà il definitivo o sarà l'anticamera del tempo effettivo? Questo è, ci interroghiamo tutti su questo, no? E poi stavi dicendo una cosa molto importante: quando torniamo il 4 gennaio, come riprenderà il campionato italiano?
Io dico... È quello che noi ci stiamo domandando, perché alcuni dicono che ci sarà questa cosa, alcuni dicono di no.
No, ma assolutamente assurda, perché sarebbe andare a, non dico a falsare il campionato, ma a creare un regolamento diverso per le 15 partite che tu hai già disputato.
Certo.
E quindi questo non deve, lo dico da sportivo, neanche da arbitro, non deve assolutamente succedere, perché è contro la logica, è contro, sarebbe l'anticalcio. Andare a fare una modifica a metà del campionato non è serio, non è corretto.
Sarebbe cambiare i regolamenti in corsa, un po' come quando successe in Juve-Roma, che si giocava allo scudetto e Nakata fu schierato per un cambio di regolamento in corsa dei documenti.
Ma ti faccio un esempio stupido: io vado a riprendere una delle partite delle 15 giornate, vado a ricalcolare il recupero e ti dico qui mancherebbero 5 minuti di partita con il nuovo metodo. E quindi, cioè, capisci, questo secondo me non deve essere messo sulla bilancia sportivamente parlando, ma eventualmente sarà una discussione che l'IFAB prenderà in carico, dove col campionato prossimo si spiega esattamente qual è la tecnica nuova, il metodo nuovo per il recupero, e ci prepariamo a cambiare i palinsesti ed avvertire a casa che la pasta va buttata dentro almeno mezz'ora dopo. Perché succederà questo, capisci?
Vabbè, come succede in tanti altri sport, tennis, pallavolo, gli sport che non hanno cronometro.
Sì, ma ripeto, se tu le cose le sai prima, voglio dire, ti regoli, sai qual è la regolamentazione a cui ti devi attenere, no? Il mondiale ci ha preso un po' tutti un po' di sorpresa, no? Perché va bene essere più precisi, però qua mediamente il tempo di recupero è quasi raddoppiato.
Sì, io comunque insisto, prima di farci vedere le cose dovresti, non dico fare una conferenza stampa, ma spiegare almeno ai tifosi cosa accade, altrimenti uno veramente non ci capisce più nulla. Tipo l'arbitro dello Zambia che ieri non dà un calcio di rigore perché dice che c'è l'offside sul retropassaggio.
Sì, questa qui è veramente una cosa pazzesca, nel senso che stamattina ne parlavo con un mio collega, voglio dire, che arbitra anche lui in Serie A. Quindi lì c'è un triplo errore gravissimo, perché allora l'assistente che sbaglia la segnalazione sul retropassaggio, fuori gioco non esiste, chiaramente lo sappiamo tutti. Subito dopo il calcio di rigore, dal mio punto di vista, è evidente, molto evidente quel rigore lì. E terza cosa è il VAR, perché non interviene, che poteva sistemare tutto. Il VAR può sistemare tutto, mi chiami, riguardo tutta l'azione. Fuori
e invece non interviene. Quindi questo cosa ci dice? Perché noi parlavamo soltanto del nostro campionato, adesso lo vediamo anche ai mondiali. Sto benedetto VAR, Angelo, dove ci porta?
Però questa è una cosa incomprensibile. Allora, io topiche così, fortunatamente fino ad ora, sì, qualcosa di discutibile c'è, però... questo ha
segnato. E però ogni volta che ci sentiamo, diciamo, topiche così sono eccezioni, iniziano ad essere tante.
La domanda è capire, al di là degli errori dal campo, posso anche intuire che dal campo si può sbagliare tutto, però il VAR, in questo caso, che può sistemare la situazione, mi chiedo perché non è intervenuto. Oltretutto c'era Collina, mi sembra, a vedere la partita, era proprio allo stadio.
Vedi, e sarà forse per quello. Senti, Angelo, in conclusione, ti ringrazio, ogni tanto ci aggiorniamo perché vediamo l'evolversi delle regole come vengono interpretate. Certo. Mi dici la tua cioè questa cosa che la FIFA minaccia, no, i capitani di ammonizione se mettono la fascia, ma è da regolamento, può essere una roba del genere, lo può fare?
Allora, perché la fascia, allora l'accordo FIFA, la fascia è, allora non dimentichiamo che fa parte dell'abbigliamento del giocatore, quindi è previsto dal regolamento che l'abbigliamento debba avere determinate caratteristiche. Allora è come se tu in teoria non metti i parastinchi, se ti trovo senza i parastinchi io ti do l'ammonizione, oppure se tu metti l'anello e che non puoi tenere, vedi che adesso li controllano, però tu di nascosto ce l'hai e durante la partita...
Sì, però perdonami, io la maglietta, i pantaloncini, il parastinco, le scarpe, le calze, metto quelle che dico io, cioè la mia squadra, la mia società o la mia federazione. Cioè tu mi puoi imporre la fascia che dici tu?
In pratica sì, perché la FIFA nel regolamento ha messo questo, anche credo anche nel campionato italiano la fascia ce l'abbiano tutti uguale, quindi tu non puoi mettere una cosa diversa, perché a quel punto è come se fossi andato contro il regolamento ed è prevista l'ammonizione, mentre hai visto che le altre squadre che vogliono dare un segnale lo fanno in maniera diversa, senza andare a intaccare l'abbigliamento, quindi è proprio è proprio un cavillo regolamentare. Poi attenzione, se uno dal punto di vista sociale vuole fare una piccola dimostrazione, per esempio i giocatori che si inginocchiano, non c'è nessun regolamento che lo vieta, quindi lo possono fare. E capito, è diverso dalla fascia,
sì, sì,
che invece è un discorso di abbigliamento ed è,
che diventa un discorso tecnico.
È regolamentata, bravo, esatto.
Vabbè, mettiamola così, Angelo, facciamo finta di niente e andiamo avanti, dai.
Sì, assolutamente. Divertiamoci col bello del calcio, lasciamo perdere le cose brutte.
Forse è meglio. Grazie, Angelo Bronfrisco.
A te, buona giornata, Claudio, presto a tutti.
Grazie mille per tutte le spiegazioni anche sul regolamento della fascia imposta. Yves, break per noi, poi rientro, messaggi e Fabrizio Ravanelli.
La Juve in gol.
Minuto numero 74, sempre 1-0 avanti la Svizzera. Il Camerun ha avuto una grandissima palla gol per pareggiare, ma però poi dall'altra parte la Svizzera ne ha avuta una altrettanto importante per andare a raddoppiare. Quindi insomma vediamo come va a finire questa partita, che darà 3 punti se una delle due vincerà, che potrebbero indirizzare il girone, perché le altre due sono quelle di stasera, quindi il Brasile contro la Serbia. Il Brasile super favorito, la Serbia che potrebbe essere la mina vagante, la Serbia di Dusan Vlahovic, che giocherà questa sera titolare dal primo minuto. Quindi mentre noi ce lo siamo visti fuori per le ultime 6 partite, dove però abbiamo sempre vinto, bisogna dire la verità, la Serbia se lo trova bello fresco per vedere come andranno i suoi mondiali. Noi ovviamente auguriamo a Dusan di fare un gran mondiale, in modo da tornare molto preparato, soprattutto molto gasato, molto convinto, perché dal 4 di gennaio, quando si riprende a giocare in campionato, a partire dalla trasferta contro la Cremonese, la Juventus deve ripartire in maniera completamente diversa da come è partita quest'anno in campionato. E siccome piano piano, passo dopo passo, gara dopo gara, il gruppo si è andato a compattare, e dopo lo sentiamo Ravanelli che ci parla di questa riunione a casa di Marcello Lippi, dove si è parlato molto di quel gruppo, che al di là delle capacità importanti tecniche dei singoli giocatori, al di là dell'allenatore, al di là dei metodi di allenamento, era la linfa vitale per ottenere i grandissimi successi che quella bellissima Juve ha ottenuto. Questo può diventare in questo momento, per quanto riguarda la Juve di Massimiliano Allegri alla ripresa del campionato, un'arma per superare le difficoltà, il famoso gruppo. Massimiliano da Roma, a proposito di gruppo da non sfaldare, dice: non vedo perché dovremmo risolvere questo problema alla Roma, quindi o gratis o niente, francamente spero si possa trovare di meglio piuttosto che prendere Kasdorp. Però sai, hai ragione, io sono d'accordo, sono con te. Però è anche vero che se tu riesci a portarti a casa un esterno di fascia che già conosce il campionato italiano e che comunque un giocatore che corre ti può essere utile senza spendere neanche un euro, diventa la situazione accattivante. Tanto il problema alla Roma lo risolvi o non lo risolvi, perché cioè, che lui rimanga lì o vada a giocare in un'altra squadra, la Roma con Carzop ha chiuso. Quindi forse è meglio, se riteniamo che sia un giocatore utile alla causa, averlo noi piuttosto che lasciarlo lì a non giocare. Mattia dice: Claudio, chiedo, ma la fascia non può indossarla in ogni partita un giocatore diverso, cioè un capitano diverso in ogni partita, che vengono ammoniti tutti dopo il primo, il secondo, il 50° cartellino, vediamo cosa succede. Mattia, guarda, questa è la fantasia italiana, fino a qua non c'ero arrivato, anche perché devo dirti la verità, se anche una squadra arriva fino in fondo, insomma 11 partite non le fa, e quindi potrebbe essere una soluzione. Sì, però è anche vero che poi giochi con il capitano ammonito durante la partita, se magari prende un giallo poi non sarebbe assolutamente il caso. Sentiamo Yves dalla viva voce dei nostri tifosi / tifose da casa, un loro pensiero con un vocale.
Buongiorno Radio Banconera, questi anziché pubblicizzare i diritti ti ammoniscono se metti la fascia con determinate questioni. Dico che fanno ridere, per non dire altro, salvato della Roma.
Sì, soprattutto a me ieri è un po', dico la verità, negativamente colpito, perché una volta che tu hai fatto e hai dato le tue indicazioni, su cui ovviamente non siamo d'accordo, una volta che i giocatori della Germania fanno una protesta, cioè non mandare in onda le immagini, pensando e sperando, lasciamo perdere la camera dedicata tedesca che le ha beccate e le ha mandate in onda, ma siamo nell'epoca dei social, 20.000 telefonini, ti fanno subito un primo piano, mettono la foto in rete, diventa virale, tu hai fatto sicuramente un ulteriore figura che ti saresti potuto tranquillamente risparmiare. Ma oramai siamo nelle mani in Europa della UEFA e nel mondo della FIFA, che sono governate da due plenipotenziari dittatori, Ceferin e Infantino, che ci hanno già spiegato che il loro prossimo mandato non avrà avversari e quindi ancora faranno un po' quello che gli pare. È per questo che diventa importante quello che deciderà la Corte Europea, è per questo che Juventus, Real e Barcellona in testa, che poi sicuramente verranno seguite dalle altre squadre, perché business is business, è importante che la Corte Europea decida a favore di queste squadre e dichiari la UEFA un'istituzione che vive nel monopolio, che non può più essere consentito, perché ognuno ha il diritto di creare un'organizzazione libera dove i protagonisti del gioco del calcio, che non sono i parrucconi, non sono gli stati coi petroldollari, non sono quelli che impongono le regole senza dare diritto a nessuno di controbattere, i protagonisti del gioco del calcio sono i calciatori, e siete voi tifosi che pagate questo sport tramite il biglietto o i diritti TV o il merchandising che andate ad acquistare. Quindi siete voi indirettamente, sono direttamente le squadre di club che pagano i calciatori che sono i protagonisti e che invece vedono la gran parte del bottino andare nelle casse di UEFA e FIFA, che non rischiano assolutamente nulla, perché i protagonisti li pagate voi e li pagano tramite voi le squadre di club, che rischiano imprenditorialmente con i loro soldi che arrivano da voi. Questa è la verità che UEFA da una parte e FIFA dall'altra vogliono offuscare, e finché andiamo avanti così e non riusciamo a scardinare questo meccanismo, sarà sempre peggio. Perché assistiamo a quello che vediamo adesso, a una fascia da capitano che viene messa nel regolamento e quindi imposta dalla FIFA. Vediamo Collina, il mega direttorone degli arbitri, che ci fa gli esperimenti sul tempo effettivo, così a capocchia, dando delle indicazioni di massima che però possono essere smentite senza introdurlo veramente, eccetera, eccetera, eccetera. E noi continuiamo a vederci questo spettacolo. Poi naturalmente ci sono le partite, noi veniamo distratti, ce le guardiamo e cerchiamo di parlare anche del calcio, che è lo sport per cui tutti siamo appassionati da sempre e vorremmo che continuasse ad essere calcio per come siamo cresciuti noi. Altrimenti veramente, cioè, basta. Decidiamo che questo non è più il calcio, facciamo che diventa uno sport americano, andiamo verso l'entertainment, però poi l'entertainment, cara FIFA, cara UEFA, se vogliamo il basket ci deve essere un commissario, Eleggiamo il commissario eletto da tutti i club, il commissario super partner, che decide le regole del gioco. Però poi attenzione, perché il commissario americano, quando c'è la finale dell'NBA, se un giocatore è stato punito prima e dovrebbe essere squalificato, non lo lascia fuori dalle finali, perché nelle finali lui vuole tutti presenti, vuole che i soldi degli sponsor vengano pagati perché ci sono le stelle in campo. Ergo, se Nedved si becca il secondo giallo scioccamente in una semifinale, prima finale di Champions, guarda che poi il commissario te lo fa giocare nella finale di Champions contro il Milan, perché lo vuole in campo il pallone d'oro. Chiaro, no, il concetto che è questo? Sentiamo ancora un vostro vocale da casa.
Grande Giuliani, hai detto giusto, UEFA uguale dittatura, forza Juve sempre e grazie alla famiglia Agnelli sempre. Ciao ragazzi, forza Juve, Ambro da Reggio.
Ciao anche a te Ambro, forza Juve anche a te. Vinicio da Lucca dice, ciao Claudio, a me non fa ridere, dovrei usare un altro termine, che gli emiri proibiscono la fascia One Love. Mi fa ridere la FIFA del signor Infantino, scrittolo in minuscolo di proposito, che si piega a questa imposizione da basso medioevo. Ma infatti, tra l'altro, un'altra cosa su cui riflettevo in questi giorni, che tra l'altro ve lo anticipo, sarà argomento di un mio editoriale oggi pomeriggio su Bianconera News, dove trovate tra l'altro tutte le notizie non solo della Juve ma del mondo del calcio e le esclusive del caso. Qui siamo tornati al medioevo, perché anche la faccenda dei mondiali, allora intanto quelli di Russia e questi di Qatar, ereditati da Blatter e gestiti poi da Infantino, sono figli, no? Si dice, no? Vox Populi, Vox Dei, rumors insabbiati, sono figli un po' di tangenti, no? E un po', voglio dire, di votazioni non in linea con quello che è lo statuto. Ma soprattutto sono diventate schiave del Medioevo. Cioè io ti aumento gli stati che possono partecipare in cambio del voto. Cioè qui invece che andare avanti, visto che giustamente introduciamo la tecnologia, piano piano chi governa il calcio sta regredendo. Stiamo tornando allo schiavismo dal punto di vista delle federazioni. Siamo arrivate alle minacce, quindi a una situazione di dittatura. Siamo arrivati a farci pagare e comprare per negare quello che capita nel paese che sta organizzando e dove vengono disputati i mondiali, e quando non lo neghiamo lo andiamo a giustificare con delle scuse puerili in conferenza stampa. Veramente c'è un degrado del calcio che a me assolutamente non piace per niente. Claudio, altro messaggio da casa. Ho letto che le proprietà di Liverpool e dello United vogliono vendere. Sarà un segnale che le due società con presidenza americana abbiano capito che senza Superlega c'è poco guadagno? Questo non lo so. Anche lì, tornando indietro alla Superlega, cioè, ragazzi, le sei inglesi avevano, cioè non è che avevano aderito, hanno sottoscritto insieme alle tre italiane e alle spagnole un contratto che dava il via alla Superlega. Hanno sottoscritto un contratto e sono state minacciate ed obbligate a fare retromarcia dall'UEFA, che ha messo in campo la federazione inglese, ha messo in campo addirittura il governo, ha messo in campo il governo per fargli fare retromarcia. È una cosa incredibile, pazzesca, di cui poi alla fine non parla più praticamente nessuno. Buongiorno Claudio, la domanda che faccio è: se è vero che i diritti umani interessano veramente, perché nessuno ha boicottato il mondiale, Wayne Fata Bergamo? Questo è un altro aspetto che è giusto sottolineare, hai ragione. Nel senso che poi, cioè, nessuno prima ha detto niente. Poi una volta pagati i diritti a TV e acquisiti i mondiali di calcio da far vedere, dopo vengono fuori i discorsi, vengono fuori le proteste, vengono fuori le lamentele e vengono fuori le sottolineature, che però sono anche un po' fuori luogo, perché o si fa e sono come le dichiarazioni dei calciatori: o li fai quando sei pagato e protesti, oppure quando sei altrove sputi nel piatto dove hai mangiato. Ed è troppo facile, è troppo semplice la protesta contro il mondiale che va contro i diritti umani: o si fa prima oppure dopo, tu però hai anche un po' accettato questo baraccone. E Circo Toni, vabbè, tanto te lo sappiamo come funziona e come purtroppo sempre funzionerà, mi viene da dire. Allora Yves, segnalami naturalmente quando abbiamo il grandissimo ospite in collegamento. Vediamo quanto manca alla partita tra Svizzera e Camerun. Siamo al minuto numero 86. Svizzera 1, Camerun 0, con gli africani che stanno cercando in tutte le maniere di andare a raggiungere quantomeno un risultato di parità. Abbiamo ancora circa 12 minuti, vediamo se riusciamo a raggiungere Ravanelli telefonicamente per parlare non soltanto della riunione con Marcello Lippi, ma anche di un paio di situazioni bianconere di cui sono curioso di sentire la sua opinione. Caro Fabrizio Ravanelli, ci sei Fabri?
Ci sono Claudio.
Eccolo lì. Buongiorno. Intanto ti aggiorno io, 3 minuti alla fine di Svizzera Camerun, ma non ti perdi niente, perché direi che non è una partita brillante. Come lo stai vedendo sto mondiale, Fabrizio?
Ma no, dai, mi sto divertendo, anche perché ci sono state delle belle sorprese, quindi questo è il calcio. Ancora una volta si conferma e ci conferma che ci vuole sempre grande rispetto quando si affrontano gli avversari, e soprattutto quando vai a costruire una squadra devi mettere sempre una squadra in campo con una logica, e che chi sta lì davanti, oggi il ruolo di centravanti diventa sempre più determinante, perché anche veder perdere magari una squadra come la Germania, che ha creato tante occasioni ma purtroppo, ahimè, non avendo un vero attaccante, ha fatto veramente fatica a concludere tutta quella mole di gioco che per i primi 75 minuti aveva fatto, perché l'1-0 gli andava stretto, e poi dopo invece è venuto fuori il Giappone e ha vinto 2-1 e alla grande. Però mi sto divertendo, dai, inizio a conoscere diversi giocatori, nuove come si dice, situazioni di calcio, perché sicuramente certi paesi sono sconosciuti a me, perché conoscere squadre come l'Arabia Saudita è stata una bella sorpresa, una grande organizzazione, quindi dai, c'è sempre qualcosa da imparare e da migliorare.
Sì, a me per il centravanti è venuto in mente il Mondiale 82, quando il Brasile aveva probabilmente la squadra più forte di sempre, ma poi aveva Serginho in attacco e quindi pagava anche un po' quello.
È vero.
Senti Fabrizio, dato per scontato che oramai siamo oltre, no, il discorso di africane, perché siamo agli arabi, quindi come dicevi giustamente tu, il Giappone, le asiatiche, quindi ormai il calcio veramente è cresciuto sotto tutti i punti di vista, quindi sempre di più vale che il gruppo forte fa la differenza. Voi siete andati a trovare, perché siete ancora un gruppo fortissimo, tutti assieme, Marcello Lippi a casa sua. Avete parlato di questa cosa? Io ho lanciato il sondaggio Juve più forte di sempre e ti dico che il 98% dice che la tua Juve, quella lì, quella che vince la Champions del 96, è la Juve più forte di sempre.
Sì, sono d'accordo, perché quella è stata una squadra veramente micidiale, ha dominato con un'aggressività, con una determinazione, con un carattere incredibile, ha vinto quella Champions League in maniera straordinaria, lottando su ogni pallone. Credo che sia l'emblema di quello che magari quella squadra ha rappresentato, anche il cuore dei tifosi, no? I tifosi si sono identificati in quella squadra, forse anche per questo è stata da tutti quanti i juventini riconosciuta come una delle squadre più forti della Juventus, se non la più forte. Di là di discorsi tecnici o tattici, credo che quella squadra abbia identificato il vero tifoso, e è la cosa più bella che ci possa essere, perché c'era un rapporto tra squadra e tifo incredibile, e è rimasta. Poi per quanto riguarda la visita al mister, credo che dovevamo, no? Eravamo, non dico obbligati, ma dopo tanto tempo, sono stati anche onestamente, Claudio, 25 anni dalla vittoria di quella Champions League, e non si era fatto niente, e quindi ci siamo ritrovati, abbiamo festeggiato anche la nostra Champions League, abbiamo festeggiato il nostro mitico allenatore che ci ha trascinato con la sua mentalità, con il suo carattere, con il suo spirito motivazionale a tutti noi a raggiungere traguardi incredibili. E poi c'era anche il direttore che ancora oggi la persona che ha creato insieme a questo fantastico gruppo, si è scherzato, si è riso e si sono fatte tante battute, si è bevuto un buon bicchiere di vino, quindi la giornata è passata con grandi ricordi. Poi siamo andati su
qualche piccolo problema telefonico con Fabrizio Ravanelli, proviamo a ricontattarlo, sì, vedere se siamo più fortunati, perché eravamo al momento clou, mannaggia, perché naturalmente
senti,
poi tutta questa reunion non può non essere finita, io penso, immagino,
senti,
senza
Claudio?
Una partita di calcio.
Claudio,
Fabrizio,
senti?
Fabrizio, sì, stavi Claudio. Dicendo che avete finito sul campo, avete giocato?
Sì, abbiamo finito sul campo, abbiamo il mister, come a sua abitudine, ha rimesso la squadra in campo tatticamente, ci ha dato delle direzioni e poi abbiamo costruito qualche giocata anche in borghese e alla fine abbiamo messo la palla dentro alla rete e siamo tornati di nuovo in, come si dice, negli spogliatoi vincenti, quindi abbiamo vinto 1-0 tranquillamente
Ma avete giocato tutti abituati. All'attacco o qualcuno difendeva?
Come, scusa?
Dico, avete giocato tutti all'attacco o qualcuno difendeva?
No, abbiamo giocato come sempre, Claudio, tutti avanti e tutti dietro, il nostro spirito, no? Dagli attaccanti erano i primi difensori, i difensori erano i primi attaccanti, quindi un calcio totale come eravamo abituati a fare quegli anni lì, però ci siamo, al di là delle battute, ci siamo veramente divertiti. Poi abbiamo visto anche questo centro che il mister ha costruito, sportivo, bellissimo, con campi da tennis, piscine, e ristorante, adesso andrà a costruire credo anche un albergo con 34-36 camere. Per chi è amante dello sport c'è la possibilità di fare tutto quello che uno desidera, la padel, la palestra, la ginnastica artistica, la bici, e quindi ha creato veramente un centro fantastico e siamo stati lì, lo abbiamo onorato, gli abbiamo fatto i nostri complimenti per questo centro che ha creato, e niente, adesso ci siamo ridetti che prima o poi dobbiamo rifare spesse volte queste rimpatriate, perché stare vicino al mister e rivederci e credo che sia la cosa più bella, che poi alla fine credo che la cosa più bella è quello ritrovarsi sempre con lo stesso amore, con lo stesso rispetto che c'era quando ci siamo trovati nel 94-95, quando abbiamo iniziato la nostra cavalcata.
Senti, ci eravate praticamente tutti, chi non c'era ha mandato dei videomessaggi tipo Vialli, sì. E Del Piero. Senti, c'era anche Conte, no, non è che gli hai chiesto, sì. No? Se l'anno
sì,
prossimo
sì,
torna in Italia, no?
C'era anche Antonio, però abbiamo chiesto ad Antonio, io personalmente, situazioni calcistiche per capire un po' come la pensava anche lui, e ancora oggi credo lui non abbia deciso il suo futuro, e quindi anche perché mi ha detto che costruire una mentalità vincente in questo club come il Tottenham non è facile, ci sta lavorando tanto e quindi sa che il compito non è facile, e credo che io, da quello che posso percepire, lui credo che dentro di sé la sua juventinità è ancora viva, al di là di tanti discorsi di quello che uno può dire, può pensare. Io Antonio Conte lo rispetto come compagno di squadra, come allenatore, al di là di quello che magari sono state le ultime vicissitudini, quindi vanno rispettate. Chi può magari pensare che Antonio sia stato un traditore, chi può pensare che Antonio resterà sempre nel cuore i juventini, ognuno ha la propria idea e va rispettata assolutamente, però credo che nessuno cancella quello che Antonio cancellerà mai, quello che Antonio ha fatto nella Juve.
Sì, tra l'altro, insomma, quelli che operano pesantemente sul mercato tutti i giorni, più o meno le informazioni che hanno tutti sono quelle di un Antonio Conte che non disdegnerebbe, diciamo così, prima o poi di ritornare.
Ma io non lo so questo, non so quello che passerà per la testa di Antonio e che passa da Antonio nella testa, perché di questo onestamente non abbiamo parlato. Mi ha parlato del calcio inglese, visto che io lo conosco, e le nostre idee ci siamo scambiate, però credo che al di là di tutto lui credo che sia amante del calcio italiano, voglia tornare magari non so quando, ma se non
prima o poi sono sicuro anch'io che lo rivedremo nel nostro campionato e probabilmente anche da noi, per lasciare magari quello che è stato interrotto bruscamente da lui, che quindi certo, magari ha voglia di rifarsi. Fabrizio, grazie, buon mondiale, grazie mille.
Grazie a voi, un abbraccio a tutti, forza fino alla fine, forza Juve.
Sempre fino alla fine forza Juve, con un grande come Fabrizio Ravanelli, che ha portato, quando giocava nel mondo, i nostri colori, perché Fabrizio Ravanelli, prima ancora che un giocatore della Juve, è stato ed è e sempre sarà un tifoso della Juve, ed è la cosa più bella del mondo. Io quando ho visto arrivare Fagioli e Miretti, che sono due tifosi da bambini della Juve, a vestire la maglia della Juve prima squadra, ho detto, al di là della felicità di vedere dei giovani che fanno la trafila e arrivano, cioè sapere che loro, come Manuel Locatelli, che ha avuto un'altra trafila ma finalmente è arrivato nella sua squadra del cuore, cioè vincere, segnare un gol con la maglia per cui hai fatto il tifo da bambino, penso che sia la cosa più bella del mondo. E Fabrizio Ravanelli questo ha portato in giro, e questi valori ha portato dentro il gruppo, trasmettendo il DNA bianconero, e noi di questo abbiamo assolutamente bisogno. È finita intanto Svizzera-Camerun. La Svizzera ha vinto, ha battuto il Camerun con il gol di Embolo, e quindi si porta a 3 punti in testa nel suo girone. Oggi giornata ricca, alle 14 ricordo Uruguay Corea del Sud, alle 17 Portogallo Ghana, alle 20 il partitone Brasile bianconero contro la Serbia, di Vlahovic. Ma lunghissima giornata anche su Radio Bianconera, dopo il break, 2 ore di cose di calcio con il direttore Antonio Paolini, e arriviamo fino a stasera, quando ci sarà alle ore 21 dall'Allianz Stadium Juventus Women contro Arsenal. Non mancate, seguite tutto con noi, noi ci risentiamo e ci rivediamo con la Juvengol domani, venerdì, a chiudere la settimana sempre dalle 12 alle 13. Grazie a Yves in regia, break e poi Antonio Paolini.
Ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.